Macron, Starmer, ora Zelensky alla corte di Trump, PKK, giù le armi. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
You know, the British have been incredible soldiers, incredible military, and they can take care of themselves. But if they need help, I'll always be with the British.
In relation to free speech in the UK, I'm very proud of that, and it will last for a very, very long time.
Abdullah Öcalan, the jailed leader of the Kurdish militant PKK group, has called for it to disarm and disband.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia e da parte di tutto il team, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare le ultime 24 ore di grande attualità internazionale, con uno sguardo in particolare all'ora che verrà, cioè quando Donald Trump stringerà la mano a Volodymyr Zelensky, e staremo a vedere con quale espressione sul viso. Per commentare e porre domande sui temi di quest'oggi, 349-238-6666. Siamo su X, nel suo logo 24 Vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. 10.08 30 secondi, in questo esatto istante qui in Via Lesarca a Milano, le 10.08 35 secondi del mattino a Washington DC, dove dopo il premier britannico Starmer, il prossimo a essere ricevuto da Trump sarà il presidente ucraino Zelensky. Processione di leader internazionali alla corte di Donald Trump. Emmanuel Macron, che non si è portato a casa moltissimo. Keir Starmer, che più che portare a casa qualcosa ha recapitato un invito, quello di recarlo a Donald Trump a recarsi in una delle sue residenze. Ora tocca a Volodymyr Zelensky. Che cosa scaturirà dall'incontro di quest'oggi? Lo sapete, è prevista la firma su questo accordo un po' vago, un po' fumoso, che ha a che fare con lo sfruttamento di terre rare, punto di domanda, l'abbiamo spiegato, ce ne sono davvero poche, in questo caso sono davvero rare. Minerali strategici? Può essere. Creazione di fondi congiunti statunitensi e ucraini, fatti con i proventi di queste miniere, non ancora sfruttate, attenzione, quindi tutti nuovi giacimenti, che dovrebbero servire per la ricostruzione dell'Ucraina. Sempre molto vaga la parte di ombrello, di protezione da parte degli Stati Uniti, quindi davvero l'incontro di quest'oggi è fondamentale ed è importantissimo. Ma poi focus di Nessun Luogo Lontano su una notizia potenzialmente storica. Il PKK turco depone le armi. Che cosa accade adesso? Davvero ci sarà un processo, un negoziato politico che porteranno le istanze curde fin nei palazzi del potere? E magari saranno anche accolte? E come ne esce la Turchia ora che ha una presa così salda sulla vicina Siria? Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, noi andiamo con i nostri dossier. Dopo l'incontro della settimana scorsa a Riyadh tra il ministro degli esteri Sergei Lavrov e il segretario di Stato Marco Rubio, una delegazione russa e una statunitense si sono incontrati ieri a Istanbul, in Turchia, per discutere la normalizzazione dei rapporti delle rispettive ambasciate dopo anni di espulsioni reciproche dei diplomatici. Oggi il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere di aver proposto ieri alla controparte americana la ripresa dei voli diretti tra Russia e Stati Uniti. Questo incontro conferma l'allontanamento dell'amministrazione Trump dagli sforzi degli alleati di isolare Mosca. Il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che i colloqui di ieri sono seguiti a un'intesa raggiunta direttamente tra il presidente Trump e l'omologo russo Vladimir Putin e ai contatti tra alti diplomatici russi e statunitensi in Arabia Saudita. Parlando durante l'incontro di giovedì del Federal Security Service, Putin ha elogiato il pragmatismo e la visione realistica dell'amministrazione Trump. A proposito di Stati Uniti, con un altro vicino, il Messico, si è concordato di intraprendere azioni coordinate contro il traffico di droga. Ad annunciarlo il governo messicano dopo i colloqui a Washington tra il ministro degli esteri messicano De La Fuente e il segretario di Stato Marco Rubio. Queste azioni saranno attuate nelle settimane e nei mesi a venire e sono volte a rafforzare la lotta al crimine organizzato nei due paesi, in particolare nel mirino, fermare le tante morti, quelle che Biden definì un'epidemia dovute all'ingresso di fentanyl nel paese. Il tutto avviene, lo sapete, sotto la mannaia della minaccia del presidente Donald Trump di imporre dazi al 25% sulle importazioni provenienti dal Messico, e questo a partire dal 4 marzo. Se si muove l'amministrazione Trump, si muove anche l'Unione Europea, e si muove magari verso direzioni che non ti aspetti, cioè verso est, in particolare in India. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha incontrato Narendra Modi a Nuova Delhi e ha definito storica la visita, sottolineando come il partenariato strategico India-Unione Europea sia naturale. Tre i capisaldi sui quali si sono iniziati a firmare una serie di memorandum e di proposte d'intesa: commercio, tecnologia, sicurezza e difesa, connettività e partnership globale. In Vicino Oriente, Israele ha fatto sapere che invierà al Cairo una delegazione per negoziare l'estensione dell'accordo di cessate il fuoco, entrato in vigore il 19 gennaio, che scade domani, per garantire così il rilascio di altri ostaggi. Ricordiamo che ieri Hamas ha riconsegnato i corpi di 4 ostaggi a fronte del rilascio di oltre 600 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Due funzionari israeliani hanno detto a Reuters che le parti stanno cercando di estendere la prima fase dell'accordo attraverso il rilascio di 3 ostaggi ogni settimana, in cambio di ancora un numero non definito di detenuti palestinesi. E quest'oggi l'esercito israeliano ha pubblicato un primo rapporto ufficiale sulle carenze e sulle falle della sicurezza nel prevenire l'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. 19 pagine di rapporto che conclude che l'IDF hanno fallito nella loro missione di proteggere i civili israeliani. Soprattutto si è sottovalutato, si legge, la reale minaccia, che pure pare fosse stata ben preventivata da parte di Hamas, mentre invece gli occhi dell'intelligence erano più rivolti verso Hezbollah e verso l'Iran. Dopo aver presentato i risultati, il capo di Stato Maggiore uscente dell'IDF, il tenente generale Herzi Halevi, ha assunto su di sé la piena responsabilità per il fallimento militare. Intanto un occhio va sui network internazionali, perché sono in corso violente proteste sia ad Atene che a Salonicco nell'anniversario di quel tragico incidente di treni che vide la morte di 57 persone. Ci sono scontri molto molto violenti tra manifestanti e polizia. Se la situazione evolverà in un modo o nell'altro, ve ne daremo conto in quest'ora. Chiudiamo così i nostri dossier internazionali, fatti spunti e notizie dai quattro angoli del globo. Iniziamo la nostra prima pagina, lo facciamo con questa voce.
Today it's my privilege to welcome the Prime Minister of a very special place.
Oggi è un onore per me dare il benvenuto alla Casa Bianca al primo ministro di un paese molto speciale, il Regno Unito. Primo ministro Starmer, sei stato eccezionale nel nostro confronto, sei un negoziatore tosto però.
Prime Minister Starmer, you've been terrific in our discussions, you're a very tough negotiator however. I'm not sure I like that, but that's okay.
Non sono sicuro che mi piaccia, ma va bene così. Sei una persona molto speciale. Il primo ministro ed io abbiamo avuto un ottimo inizio. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno una relazione molto speciale, come nessun'altra. Una relazione tramandata attraverso i secoli, e noi la manterremo così. La manterremo molto forte, così com'è.
That way we're going to keep it very strong as it is.
La voce del presidente americano Donald Trump, particolarmente pomposo e liturgico, se vogliamo, anche se non ha rinunciato a qualche stilettata col suo sense of humor. Sentite invece le parole di Keir Starmer, il premier britannico.
Mr. President, I welcome your deep and personal commitment to bring peace.
Signor Presidente, accolgo il suo profondo e personale impegno per portare pace e fermare le uccisioni. Ha creato un momento di enorme opportunità per raggiungere un accordo di pace storico. Siamo d'accordo che la storia deve essere dalla parte del pacificatore, non dell'invasore. La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Siamo determinati a dare la nostra collaborazione per ottenere un buon accordo Sto lavorando a stretto contatto con altri leader europei su questo e lo dico chiaramente. Il Regno Unito è pronto a mandare i suoi soldati e a far volare i suoi aerei per sostenere questo accordo in piena collaborazione con gli alleati, perché questo è l'unico modo affinché la pace duri. Signor Presidente, in questa nuova era ha ragione a dire che l'Europa deve fare di più. E lasciate che vi dica, vedo le crescenti minacce intorno a noi, pertanto il Regno Unito si impegnerà al 100%. Quest'anno daremo ancora più aiuti militari all'Ucraina. Siamo già uno dei maggiori contribuenti della NATO. E ora vogliamo andare oltre, impegnandoci nel più consistente aumento di spesa per la difesa della guerra fredda. Non si tratta solo di parole, ma di azioni. Stiamo bilanciando l'alleanza transatlantica.
Chissà se ha ragione Keir Starmer a dire non si tratta solo di parole ma di azioni. Qualche analista invece britannico dice parole, perché alla fine Keir Starmer non si è portato a casa tantissimo da questa sua visita, così come era accaduto per il tentativo precedente di Emmanuel Macron. Giorgia Scaturro, giornalista, producer, voce di Radio 24 da Londra. Giorgia, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Ciao Giampaolo e un saluto agli ascoltatori.
Domanda da qualche milione di sterline. Al di là del fatto che anch'egli, anche Starmer, così come Macron, ha dovuto correggere Trump su un paio di numeri, ha dovuto in qualche modo limare la stilettata di J.D. Vance sulla libertà di parola. Ha detto, guarda, nel vecchio continente la libertà di parola c'è sempre stata e credo che durerà parecchio lungo. Però davvero, che cosa si porta a casa Keir Starmer con questa visita?
Beh, innanzitutto si riporta a casa i nervi saldi, perché questo era il momento più cruciale del suo premierato. Poteva essere schiacciato oppure, come è successo, è passato dal leader grigio ed ingessato che conosciamo tutti a quello che oggi chiamano tutti lo Starmer Charmer, l'affabulatore, che di fatto ha portato la promessa di questi famigerati accordi commerciali Stati Uniti Regno Unito, che i suoi predecessori conservatori non sono mai riusciti ad ottenere, e poi è risultato come l'unico da questa parte dell'Atlantico che pare sia riuscito a prendere il toro per le corna. Però ecco, anche qui possiamo fare il gioco: è una cattiva buona notizia o una buona notizia? Ebbene, la cattiva notizia è che Trump ci ha sorpreso tutti, perché ha detto a tiranno dittatore a Zelensky, ma chi l'ha mai detto? E qui lui sì. Ha detto siamo vicini a due accordi importanti, la fine della guerra è un importante accordo commerciale fra gli Stati Uniti e il Regno Unito, però magari domani risponderà ai giornalisti con lo stesso modo, e chi l'ha mai detto? Quindi questo è un po' l'incognita. Se fosse vero sarebbe veramente una mossa molto importante. Diciamo però che poi sul fronte europeo si è aperta di fatto una partita a due, perché questi accordi salvano un po' Starmer dai famigerati dazi, sì. E questo lo rinforzerà anche per poi perorare la causa dell'Unione Europea, che in questo momento sembra perderla, quella dei dazi. Quindi si compiacerà di questa, sì, ritrovata ruolo di ponte sull'Atlantico, e quindi sarà vicino alla Unione Europea, che fra l'altro a maggio ha un importante vertice per il risettaggio della Brexit, oppure sarà di nuovo fuorviato dagli affari domestici. Quindi questo lo vedremo. Domenica appunto ci sarà questa prova di ricompattamento europeo sul proprio uno dei temi che è rimasto un pochino più nell'ombra e più povero da questo summit a Washington, ovvero la difesa.
Esatto.
Quindi Starmer cercherà di coinvolgere, ha detto, 18 paesi europei, tra cui l'Italia, con cui ci sarà una bilaterale con Meloni domenica mattina. in questo progetto che al momento è franco-britannico del contingente di pace in Ucraina, ma qui non potrà giocarsi evidentemente la carta dell'impegno di Trump sulla sicurezza, perché Trump fa il vago, dice voi certo. europei siete più vicini e quindi non si sa poi che cosa farà, se si mobiliterà o meno. Per il momento sono i suoi minatori che vanno a prendere i minerali preziosi che sono il deterrente di Putin. Staremo a vedere che cosa succederà.
La voce e l'analisi di Giorgia Scaturro in diretta da Londra, che ci descrive un Keir Starmer che sta giocando davvero una partita delicatissima dal punto di vista politico, economico, commerciale, diplomatico. È su un crinale. Da un lato tenta un riavvicinamento con l'amministrazione Trump, con la quale non esattamente corre in buon sangue, essendo lui laburista e l'amministrazione Trump conservatrice repubblicana. Dall'altra parte c'era stato un riavvicinamento del Regno Unito con varie dinamiche proprio l'Unione Europea, ma il fatto di essersi portato a casa qualche sconticino, diciamo, qualche concessione su dazi e tariffe, in qualche modo toglie competenza al blocco europeo, potrebbe creare un precedente per Donald Trump che dice: sai che c'è, ha funzionato con lui, funzionerà pure con l'Unione Europea, ma staremo a vedere. Tra le varie cose in dote che portava Keir Starmer è: fermi tutti, guardate che io spendo un sacco già in difesa e sono pronto entro 2 anni a arrivare al 2,5% sul PIL. Tutto perfetto se non fosse che si è dimessa la ministra dello sviluppo internazionale Annalise Dodds, perché dice: no, così noi andiamo a privare fasce di vulnerabilità, ci priviamo di una leva di soft power e quindi io mi dimetto. È ancora più delicata la posizione di Starmer a questo punto.
Assolutamente, perché un conto è giocarsi la carta reale e l'accento britannico che è tanto affascinante, un conto quando in gioco si mette appunto l'aumento di spese nella difesa che va poi un pochino a toccare il sostrato del paese. Ad esempio, vi posso fare qualche statistica: l'aumento delle spese in difesa è sostenuto dal 42% dei britannici, però nella lista delle priorità di spesa sono proprio all'ultimo posto, solo il 20% dei britannici lo vede come certo. un settore importante. E questo Annalise Dodds, perdere lei è perdere un'alleata importante all'interno del partito, e questo lei dice: mi sono dimessa oggi perché non volevo far vedere che il fronte laborista non fosse compatto. Di fatto però anche alla base del partito ci sono delle forti critiche perché una mossa assolutamente cinica che di fatto tradisce lo spirito laburista. Di fatto lo stesso Starmer aveva fatto un'invettiva contro i conservatori quando hanno tagliato la cooperazione internazionale loro stessi, e quindi ora siamo un po' a vedere qual è la direzione di marcia che vorrà prendere il partito. Questa non è chiara, però la critica è che stia andando sempre di più dietro a Trump, e questo se anche è il nuovo amico di Trump, ma i britannici non sono così contenti, non piace molto Trump a tutti i britannici, e quindi uno scossone anche all'interno del partito. Fra l'altro lo stesso ministro degli esteri David Lammy ha esposto preoccupazione perché anche Trump ha tagliato gli aiuti internazionali, l'ha definito un grosso errore strategico. Sì. Quindi starà a vedere come nelle file attorno al premier britannico il dissenso si andrà montando, tenendo presente che lui in casa politicamente è favorito da solo il 26% dei britannici, il suo premierato è di fatto cassato malissimo e sta rimontando la destra. Diciamo che trova conforto sì. nell'unico vero conforto e plauso gli è stato fatto proprio dal leader dei conservatori, Kemi Badenoch, che è contenta di questa nuova virata di Keir Starmer.
Grazie mille, Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Buona giornata, buon lavoro ancora una volta. Il mondo ci consegna che cosa? Mosse di politica internazionale che hanno ricadute di politica interna estremamente potenzialmente pesanti nel caso appunto quello britannico. Si sta muovendo il mondo, come in tanti scrivono al 349-238-6666. Siamo tutti a seguire l'agenda di Trump, in alcuni casi particolarmente erratica e anche di difficile comprensione, ma tant'è, sono i tempi che stiamo commentando. Come stanno prendendo la stretta di mano che avverrà tra pochissimi minuti tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, quelli di Kiev. Giulia Cannizzaro ha sentito in particolare Ivan Klimpush-Cinzade, parlamentare ucraina, la sua voce l'avete già sentita qui a Nesso Luogo Lontano, del partito Solidarietà Europea. Cosa si aspettano dall'incontro di quest'oggi tra Trump e Zelensky? Sentite.
I think every Ukrainian would love to see that during the meeting between President Trump and President Zelensky there would be clarity.
Credo che ogni ucraino vorrebbe che durante l'incontro tra il presidente Trump e il presidente Zelensky si facesse chiarezza sul futuro sostegno degli Stati Uniti nella lotta dell'Ucraina per la sua sovranità, per la sua integrità territoriale, per la sua indipendenza e per la sua libertà di scelta in quanto nazione. Ma credo che sia troppo aspettarsi da questo incontro una tale chiarezza, considerando tutte le ultime discussioni delle ultime due settimane. Spero quindi che almeno si stia facendo un passo avanti verso questo obiettivo, affinché il coraggioso popolo ucraino possa essere sostenuto da un grande Stato democratico come gli Stati Uniti.
Il microfono di Giulia Cannizzaro, la voce della parlamentare ucraina Ivana Klimpush-Zinsade. Nel frattempo vi do conto della fitta agenda di Volodymyr Zelensky, che è atterrato ieri a Washington. Questa mattina ha ricevuto un gruppo di senatori nel suo hotel vicino alla Casa Bianca. Alle 17 italiane sarà ricevuto da Donald Trump, con il quale terrà una conferenza stampa alle 19 orario italiano, presumibilmente dopo la firma del accordo sui minerali. A proposito, se Zelensky è pronto a dare terre rare, quelle che ci sono, materiali strategici, a cosa è disposto a rinunciare Zelensky per avere queste garanzie di sicurezza? Sentite ancora la parlamentare Klimpush.
Credo che per noi sia assolutamente importante avere garanzie di sicurezza. Abbiamo già firmato il memorandum di Budapest nel 1994, quando abbiamo rinunciato alle nostre armi nucleari, e abbiamo ceduto alla Federazione Russa molti dei nostri armamenti che erano presenti in Ucraina sul suolo ucraino. E ora veniamo attaccati da alcuni di quegli stessi razzi che sono stati ceduti alla Federazione Russa. Penso quindi che sia importante essere chiari sulle definizioni, sul linguaggio, sui termini dell'accordo e sul nostro obiettivo di rendere inviolabili i confini, in maniera tale da non provocare nuovi conflitti in tutto il mondo, cosa che accadrebbe se non risolvessimo completamente la questione dell'attacco aggressivo e non provocato della Federazione Russa contro la nazione sovrana dell'Ucraina.
E dalla voce della parlamentare ucraina Ivana Klimpush-Zinsade alla borsa e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Gli occhi di mezzo mondo sono sulla Casa Bianca, dove tra poco quella soglia sarà varcata da Volodymyr Zelensky, stringerà la mano a Donald Trump, possibilmente apporrà la firma su questo vago memorandum d'intesa sullo sfruttamento minerario. Ancora più vago è l'apporto di sicurezza che Donald Trump dovrebbe garantire in cambio di questi preziosi materiali. L'abbiamo spiegato tante volte, queste terre rare poi non sono così particolarmente presenti, quindi è il caso di dire davvero rare terre rare, ma tant'è. Si ha una sensazione che sia un modo, quello di Zelensky, di arrivare a Washington con questo così fumoso e scricchiolante accordo per tenere aperto un canale di comunicazione con Washington, perché comunque con le spalle al muro non può non farlo. Vediamo se è della stessa opinione Eleonora Tafura, analista di ISPI, esperta di Russia, Caucaso. Buongiorno Eleonora, ben trovata.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, non ha altra scelta, va a firmare ob torto collo un qualcosa che lo tiene legato in qualche modo all'amministrazione Trump e gli consente di avere un canale aperto, perché non si parla di integrità territoriale, è come se sotto traccia si dicesse: intanto si congelano i confini, si va forse a un cessate il fuoco e poi vediamo.
Sì, esatto, questo sembra un accordo quadro, in realtà i contenuti, almeno quelli che interessavano l'Ucraina, che riguardano soprattutto le garanzie di sicurezza, non sono definiti, non sono definiti come l'Ucraina li vorrebbe, però è giustamente, come dicevi tu, un canale di dialogo aperto in un momento in cui, ricordiamo, la relazione tra i due leader, Zelensky e Trump, era veramente ad un livello bassissimo, ed è stata un po' parte anche della strategia del presidente americano arrivare a questo livello in modo da far sentire a Zelensky l'ansia da ritiro degli Stati Uniti e permettergli poi di firmare questo accordo.
E quindi di sedersi con un certo peso al tavolo di queste trattative. Eleonora, mi rendo conto che è una domanda da veramente svariati milioni di dollari e rubli, ma quale può essere un concreto e reale punto d'incontro tra Mosca e Kiev via Washington? Perché Mosca ha messo una serie di paletti quasi irrinunciabili, cioè i territori fino adesso conquistati ad esempio non si toccano, non vogliono assolutamente le truppe della NATO, non vogliono assolutamente che l'Ucraina entri nella NATO, però lo stesso Trump ha detto qualche concessione Putin dovrà farla. Che cosa possiamo immaginare?
Esatto, anche la strategia della Russia ovviamente è portare avanti delle richieste che sembrano insomma non conciliabili con quelle ucraine, e poi chiaramente bisognerà arrivare ad un compromesso. Io penso che concretamente si potrebbe avere un congelamento dei negoziati sulle regioni già occupate, quello che in fondo proponeva già Zelensky subito dopo l'inizio dell'invasione, lo ricorderete. A marzo aveva proposto, insomma, di lasciare in pausa i negoziati su questi territori, soprattutto sulla Crimea. Però la questione spinosa resta quella dei peacekeeper. Addirittura ricordiamo che c'è già stato un tentativo di avere una missione di peacekeeping delle Nazioni Unite, quindi sotto l'egida di una organizzazione in cui la Russia ha un ruolo primario, e non si era arrivati ad un accordo. Adesso quello che è un po' trapelato anche dal Cremlino è che un punto di possibile incontro potrebbe essere una forte presenza cinese, quindi magari sì, dei peacekeeper europei, ma inseriti in un quadro dove ci sono le nazioni BRICS, insomma, come è stato anche diciamo suggerito dal Cremlino, però con una forte presenza cinese.
E staremo a vedere se questo sarà il punto di partenza o il punto di incontro, almeno per iniziare a disgelare questo iniziale congelamento. Grazie mille Eleonora Tafuro, analista di ISPI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Mi sembra solo la spartizione delle spoglie del nemico sconfitto, scrive qualcuno. Qualcun altro, l'affezionato istruttore di guida di Verona, speriamo che ci sia un accordo giusto, che non si tratti per una resa dell'Ucraina. Qualcun altro dice, io leggo che le famose armi nucleari ucraine erano in realtà armi sovietiche dislocate in territorio ucraino. Stesso discorso per altri paesi ex sovietici. Leggo da fonti diverse che l'Ucraina fu lieta di disfarsi di quel periodo di difficile manutenzione. Non so quanto lieta fu di disfarsi, ma se ne disfece a fronte di garanzie di sicurezza, cioè di inviolabilità e di integrità territoriale, questo è certo, cosa che poi evidentemente non è avvenuta. A volte nella storia accadono cose che non ti aspetti, come il leader di una formazione sia politica ma soprattutto anche armata come il PKK, che ha tenuto testa all'esercito di Ankara per anni facendo migliaia e migliaia di morti, bollata come organizzazione terroristica da Stati Uniti, da Unione Europea, manco a dirlo, ovviamente da Ankara, dal carcere dica ai suoi giù le armi. Cosa sta accadendo in Turchia? Questo momento per la Turchia è particolarmente importante perché da un lato viene invitata anche alle riunioni sulla sicurezza dell'Europa, quindi c'è sempre questa sorta di amore e odio verso il vecchio continente europeo, il condominio dei 27. Dall'altra parte ha giocato un ruolo importantissimo nel conflitto russo-ucraino, perché l'accordo del grano è stata una grandissima vittoria da parte di Ankara. Allo stesso tempo ricorderete che la prima visita fuori di Al-Jolani, leader di HTS siriano, è stato proprio ad Ankara, Non possiamo negare che l'egemonia turca sulla Siria a questo punto è forse al massimo grado. E cosa potrebbe accadere adesso che si libera sostanzialmente di quella che era la minaccia interna più forte? Buongiorno e benvenuta nel Sologo Lontano a Valentina Rita Scotti, insegna alla European Law and Governance School e autrice della Turchia di Erdogan, edito da Il Mulino. Professoressa, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, salve.
Allora, pace con il PKK, forse, staremo a vedere. Forte presenza egemonica sulla Siria, rinnovato ruolo diplomatico su tanti fronti, è una nuova alba per la Turchia di Erdogan?
Ma io in realtà direi che è il consolidamento di quel progetto di nuova Turchia che Erdogan persegue ormai da tempo e che aveva promesso agli elettori proprio in occasione del centenario, peraltro corrispondente con le elezioni. Si va nella direzione di quello che era stato promesso, trasformare la Turchia in una potenza regionale di primissimo rilievo su molti tavoli negoziali, in molti contesti critici. La possibile pace con il PKK consolida anche molti profili interni e sembra allinearsi con quelle che erano le richieste che Baceli aveva fatto già in gennaio, che peraltro tornerebbero utili ad Erdogan in vista dell'approvazione, certo, di una nuova costituzione che gli consentirebbe forse anche un'ulteriore rielezione come presidente.
La voce di Valentina Rita Scotti, insegna alla European Law and Governance School ed è autrice della Turchia di Erdogan, edito dal Mulino. Quanto credibile può essere una reale dinamica democratica per la minoranza curda? Perché sappiamo che i curdi hanno scelto più binari per portare avanti le loro istanze. Uno di questi è stata anche la lotta armata. Se i fucili smettono di sparare, possono davvero sperare di non subire più arresti arbitrari, non subire uno stigma politico, di essere adeguatamente rappresentati, eccetera, eccetera, eccetera?
Allora, diciamo che questo è quello che ci si augura. Nel precedente tentativo corso in questi termini, tra il 2011 e il 2013, le cose non andarono così. Anzi, proprio la fine di quel momento che sembrava di apertura alla minoranza curda ha comportato poi gli arresti dei leader del partito filocurdo, tra cui Selahattin Demirtas, ha comportato le sostituzioni dei sindaci. Diciamo che in questa fase Erdogan ha di nuovo un importante interesse ad avere il DEM, l'attuale partito filocurdo, vicino, proprio in funzione di quell'approvazione della nuova costituzione o quantomeno di un emendamento costituzionale che lo favorisca ancora. Quanto sia reale parlare di una svolta veramente democratica per la minoranza curda comporterebbe chiederci quanto sia reale parlare di una reale svolta democratica per la Turchia in questo momento, e su questo mi permetto di dubitare.
Allarga col grand'angolo l'analisi Valentina Rita Scotti. C'è un altro aspetto, perché Öcalan, intanto la sua resa tra virgolette potrebbe suonare come una sconfitta a fine carriera, ma a parte questo c'è il rischio che alcune fazioni del PKK non accettino assolutamente questo invito e quindi non si dimostrino monolitiche e quindi torniamo a punto a capo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo visto, questa non è la prima volta che Öcalan fa questo tipo di dichiarazione.
Sì.
In passato aveva già chiesto di smettere la lotta armata in favore di un atteggiamento più negoziale. Questa volta è stato più netto, però comunque la richiesta non è nuova e abbiamo già visto che non è stata rispettata da tutti. In più, in questo momento il separatismo curdo non è già di per sé monolitico, la sua leadership, consideriamo che è dal 99 ad Imrali in prigione, la sua leadership non è incrollabile e in più adesso abbiamo un forte movimento curdo in Siria, comunque esiste una realtà irachena che non può essere disconosciuta. Dire che basta un appello di Öcalan per far terminare il separatismo curdo terrorista e stragista purtroppo non basta, però è sicuramente un passo in avanti che è importante, che è rilevante, va sottolineato, insomma.
Chiarissimo, grazie mille Valentina Rita Scotti, European Law and Governance School, il suo libro è La Turchia di Erdogan, Il Mulino, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille, arrivederci.
Insomma, stiamo tratteggiando un momento storico in cui la Turchia, nel corso degli anni, passo passo, tassello dopo tassello, sta diventando sempre di più una potenza egemonica regionale. Lo sta facendo con modalità molto diverse, su teatri molto diversi, parlando con attori molto diversi, a volte con quella che abbiamo definito un'ambiguità strategica di difficile comprensione. Portiamo sempre come esempio di scuola il fatto che è un membro della NATO, per esempio, ma acquista le batterie missilistiche S-400 dalla Russia. In vista e grazie proprio però a questa ambiguità è quella che è riuscito, pur col cappello e l'egida dell'ONU, a far approvare l'accordo sul grano, che è stato forse uno dei primi piccoli spiragli di pace nel conflitto russo-ucraino. Ancora ambiguità e diversità di modalità. Sostanzialmente ha dato il via libera ad al-Jolani, Ayat Tahrir al-Sham alla sua discesa verso Aleppo e poi verso Damasco, la dipartita di Bashar al-Assad, grande alleato della Russia. Questo Bashar al-Assad è proprio nella Russia con la quale Ankara comunque ha dei rapporti. Una Russia addirittura che si estende nel Mediterraneo, lo sapete, la contesa con la Grecia, ci sono dei giacimenti di gas, c'è la questione Cipro, arriva fino alla Libia perché ha forti interessi in Tripolitania e a Tripoli in particolare. Ho come la sensazione che torneremo a parlare di Turchia molto molto presto. Adesso facciamo una piccola pausa, sentiamo come se la cava chi è la guida e poi allacciate le cinture, quelle a più punti, quelle almeno 5, Bernardi mi guarda strana, non sono le cinture delle Force No One, no, si decolla con quell'altra cosa, quella ancora più potente, insomma, la geopolitica dello spazio.
Nessun luogo è lontano.
Reazioni al 349-238-6666 in una ricchissima puntata di Nessun Luogo Lontano che ci ha fatto fare il giro di mezzo mondo. La notizia del giorno, lo sapete, lo confermano le telecamere puntate sulla Casa Bianca dei grandi network internazionali, e che fra poco su quella scalinata salirà Volodymyr Zelensky e stringerà la mano a Donald Trump. È stata una settimana intensa, quella dal punto di vista diplomatico, per l'inquilino della Casa Bianca, Emmanuel Macron, lo stesso Keir Starmer, però lo avete sentito, ben poca cosa si sono portati a casa i due leader europei, se l'idea era portiamoci a casa ancora una volta il cappello protettivo militare americano nel caso di tregua di cessate il fuoco, perché noi europei da soli qualche problemino l'abbiamo. Ci sono state anche una serie di battute da parte dello stesso Donald Trump, un po' le avete sentite, il fatto che per esempio i soldati britannici sanno perfettamente badare a loro stessi, quando in realtà dalle stime si sa perfettamente che Starmer deve salire con la spesa rispetto al PIL per riammodernare l'esercito. La marina in realtà a suo dire è messa abbastanza bene, ma ci sono problemi sull'aeronautica e sui sistemi di comunicazione. Ha un problema di numero di uomini, tanto che al momento non potrebbe schierarne più di 10.000. Se torniamo ai famosi numeri di peacekeeping, Zelensky benchmark altissimo, ce ne vogliono 200.000, cifra improponibile per coprire tutte quelle migliaia di chilometri del fronte. Studi di think tank dicono probabilmente bastano 30, 40, 50.000 uomini, che però devono avere una rotazione, quindi immaginate che 10.000 uomini fanno soltanto un piccolissimo pezzettino di tutto questo. In tutto ciò poi c'è stato quel riflesso, quel riverbero con le dimissioni del ministro internamente, quindi insomma Starmer si è portato a casa probabilmente qualche concessione dal punto di vista di dazi, qualche favore in più da parte di Donald Trump, Macron molto poco. Staremo a vedere adesso se Volodymyr Zelensky si porterà a casa qualcosa. Non parte in una posizione favorevole perché Donald Trump gli ha fatto un po' terra bruciata attorno, e quindi staremo a vedere. Sono molto curioso, lo confesso, anche dal punto di vista della prossemica, di come si incontreranno i due, come si stringeranno la mano. Sapete che Donald Trump ha questo modo di fare anche molto fisico, che quando stringe la mano ai suoi colleghi politici quasi li trascina a sé, facendo valere insomma la sua stazza e il suo potere anche in senso molto molto fisico. Buongiorno e ben ritrovato. Nessun Luogo Lontano, Emilio Cozzi, giornalista, autore, Geopolitica dello Spazio, il nostro podcast, fuori l'ultimo episodio, lo vedete anche su Sky. Emilio, ciao, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, notizie spaziali della settimana. Partiamo da quella che più dovrebbe incuriosirci. Ce n'è in realtà una che è un po' astronomica, perché oggi ero rapito dal fatto che ogni 40 anni c'è uno strano allineamento di pianeti, che in realtà ho capito e ho scoperto studiando che non è un allineamento, ma un particolare assetto per cui sono particolarmente visibili. Ho anche studiato che un tempo, quando c'era questo particolare allineamento di pianeti, succedevano cose incredibili, del tipo che Valeria Bernardi aderiva al metal, ma chiaramente questa cosa qua non può succedere. Milo Cozzi, scherzi a parte, allora, una notizia degna di nota su questa settimana.
Partiamo intanto da una notizia letteralmente confermata poche ore fa, perché sì, c'è la sottoscrizione ed è una svolta per quanto riguarda anche l'approccio internazionale dello spazio cinese, la sottoscrizione di un accordo fra il Pakistan, meglio fra la Pakistan Space and Upper Atmosphere Research Commission, cioè l'agenzia spaziale pakistana, la Suparco, e quella cinese, per l'addestramento di astronauti pakistani poi destinati alla stazione spaziale cinese, la Tiangong, quella attualmente in orbita. E questo un po' dimostra, Giampaolo, come a noi piace definirla, un po' come anche la space diplomacy cinese sia un asset che assolutamente la Cina vuole sfruttare.
Anche perché, correggimi se sbaglio Emilio, per il momento la stazione spaziale cinese, che è l'unico stato a disporre di una sua stazione orbitante, ha equipaggio esclusivamente cinese. Il fatto di aprire le porte ad altri vuol dire in qualche modo farsi portavoce dei BRICS, del sud del mondo, non tanto sulla Terra ma sullo spazio.
È corretto quello che dici ed è un po', se vogliamo, l'aperitivo della base spaziale sulla Luna che la Cina realizzerà proprio con la Russia. E questo mi permette, senti che assis, di parlarti delle altre due del notizie della settimana, sì, che riguardano la Luna, perché il 26 è partita una missione della NASA, Intuitive Machine numero 2, destinata a mappare i ghiacci del polo sud lunare, sì, e noi sappiamo quanto ghiaccio, acqua significhi risorse, significhi ricchezza sulla Luna. Ma attenzione, c'è l'ultima notizia che ci vedrà, spero, testimoni di un grande successo italiano domenica mattina, perché il 2 marzo circa alle 9:34 è previsto l'allunaggio di Lugre, il primo strumento attivo italiano destinato alla Luna, e sarebbe davvero un grande successo.
Sarebbe un grande successo e conferma una cosa forse un po' antintuitiva, ma che, attenzione, in Italia ci sono eccellenze incredibili nel campo aerospaziale, l'Europa stessa ha eccellenze incredibili nel campo aerospaziale, e nei nostri episodi di Geopolitica dello Spazio raccontiamo proprio di come, forse credendoci un filo di più, investendo un pochino di più, ma magari anche un po' meglio, l'Europa potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Paradossalmente, Emilio, giocarsela meglio nello spazio che sulla Terra. Qui sulla Terra stiamo un po' correndo e rincorrendo l'agenda di Donald Trump, e staremo a vedere invece nello spazio quanto dobbiamo rincorrere quella della NASA e di Elon Musk. Evidentemente, tra poco vado ai tanti messaggi al 349-238-6666. L'ultima domanda invece ti riporto sulla Cina e sull'ambizione spaziale cinese, Emilio, perché ce ne siamo occupati nelle varie puntate del nostro podcast, ma c'è un aspetto interessantissimo, no? Che a un certo punto la Cina dovrà in qualche modo aprirsi ai privati.
È corretto, già quest'anno sono previsti almeno 7 debutti di lanciatori costruiti da, se non privati, società che comunque sono sul mercato, sì, per cui con scopo commerciale, ma certamente questo è il nuovo obiettivo cinese. Tenete presente che già l'anno scorso dei 68 lanci effettuati da Pechino, più di un sesto erano di aziende private o comunque con scopi commerciali. Questo è un grande segnale di apertura. Qualcuno sul New York Times ha fatto una battuta: attenzione, perché ci sono più maschisti che marxisti in Cina adesso. C'è una capitalizzazione dello spazio che potrebbe essere davvero un segno di novità rilevante.
Grazie mille, Emilio Cozzi, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Ci sentiamo su La Geopolitica dello Spazio. Alla prossima, Emilio, ciao.
Alla prossima, Ad Astra.
Come promesso in chiusura, vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: la Turchia potenza regionale, non scherziamo, ha un'economia allo sfacelo, inflazione a due zeri, la lira turca è carta straccia, è un gigante dai piedi d'argilla. Ha in parte perfettamente ragione, perdonate l'apparente contraddizione da parte mia, ma non è la prima volta che noi vediamo potenze regionali con fondamentali economici disastrosi ma con proiezione soprattutto militare all'estero molto molto forte, molto ipertrofica rispetto a quello che accade magari invece internamente. E signori, siamo di fronte a una Siria che è stata riplasmata, ricostruita, dalla quale è stato cacciato Bashar al-Assad, e il grande artefice alla fine è stata la Turchia. E questo dal punto di vista, come dire, degli equilibri regionali è qualcosa di gigantesco, di veramente importante. Se davvero scoppiasse la pace tra il PKK, tra Öcalan e tra Erdogan e il governo di Ankara, beh, sapete quanti problemi meno securitari, parlo dal punto di vista di Erdogan naturalmente, avrebbe quella Turchia? E allora forse magari potrebbe anche concentrarsi sugli aspetti più prettamente economici. Qualcuno in maniera iper pessimistica: Alex, Erdogan adesso è libero di sterminare il popolo curdo. Qualcun altro: ma se questi sbalzi di umore e di dichiarazioni contraddittorie le avesse fatte Biden, avrebbero tutti detto che era demenza senile. Se lo fa Trump, a nessuno viene in mente che questo personaggio folle non è oggettivamente lucido, oltre che in perenne malafede. Abbiamo spesso spiegato, gentile ascoltatore, anche grazie all'aiuto di esperti che spesso convochiamo, come c'è un'evidente strategia comunicativa da parte di Donald Trump. E una di queste è intanto alzare tantissimo l'asticella a 100, a 1000 per ottenere magari 1, 10, eccetera. Lo stiamo vedendo in questi incontri diplomatici. Lui mette all'angolo l'avversario, lo isola, lo mette di fronte al fatto compiuto, in modo che quando tu ti siedi al tavolo della diplomazia sei in una posizione di nevralgia, di debolezza, e non puoi ottenere più di tanto perché ti ha messo di fronte a quel dato di fatto. Dati di fatto, dai numeri, avete ragione, delle volte dai numeri, e sono numeri palesemente sbagliati, ma fa parte del suo modo di portare avanti una narrativa che consente in qualche modo di sconfessare, denigrare l'avversario, portare avanti una verità alternativa. Non è un caso che questo genere di termini abbiamo iniziato a coniarli proprio col primo mandato di Donald Trump. Tempo scaduto, gli ultimi secondi, quelli che ci guideranno anche la settimana prossima. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
Musumeci, ma sai che dopo le tue scelte musicali di oggi in apertura non ho davvero niente da dirti? Però aspetta, una cosa mi è venuta in mente. Anzi, la faccio dire a lui.
Oh, yeah! Right here, right now, right here.
Faccio i saluti, non te la rovino. Allora, un grazie a tutti voi per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano e un grazie anche a Valeria Bernardi. Va, ci sentiamo lunedì in diretta alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Basta metal. Ascoltate altre playlist dedicate il weekend a scoprire cose belle.